Un caloroso saluto anche da parte mia, da parte quindi di Enzo, voglio ringraziarvi per essere anche questa sera all'ascolto. Bene, ieri ci siamo lasciati dando uno sguardo al primo capitolo di questo nuovo libro che stiamo leggendo in queste serate, Il Vangelo di Marco. Questa sera termineremo questo primo capitolo e ci affacceremo al secondo. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito al dunque, quindi andiamo a leggere altri versetti da questo primo capitolo. Ne leggerò 5 dal 40 al 45. Venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito dopo averlo ammonito severamente e gli disse: «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, questo serva loro di testimonianza». Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Possiamo notare che la lebbra era incurabile perché, nel libro del Levitico, troviamo delle prescrizioni per i casi in cui le persone erano contagiate. La lebbra era comunque un male tragico che poteva anche essere fatale e che spesso deformava e mutilava le sue vittime e sicuramente le marginava dalla società. C'è un forte aspetto psicologico in questo miracolo. Probabilmente uno non tocca un lebbroso perché si contagia. Quest'uomo non era stato toccato da molti anni e nemmeno aveva potuto toccare qualcuno. Immagino la sua famiglia che gli portava da mangiare e da bere e poi se ne andava. Solo allora lui poteva mangiare. Poteva forse salutarli da lontano, ma non poteva tornare da loro, toccarli, abbracciarli. Ma ora il Signore tocca quest'uomo e lo purifica. La purificazione di un lebbroso doveva seguire un rituale mosaico. Il nostro Signore non infranse la legge di Mosè. Quest'uomo, invece di mantenere il segreto, va in giro a raccontarlo a tutti. Ha disobbedito al Signore, comunque. Ho sentito a questo proposito una cosa molto saggia da un predicatore una volta. Il Signore gli disse di non dirlo a nessuno e lui lo raccontò a tutti. Il Signore ci dice di raccontare di Lui a tutti e noi non lo diciamo a nessuno. Vorrei dire che la disobbedienza di quel lebbroso guarito non è grave come la nostra oggi. Comunque, visto che lui aveva sparso la notizia, le folle arrivarono numerose e il Signore dovette allontanarsi da Capernaum per un po'. E così, come vi dicevo prima, possiamo arrivare a questo nuovo capitolo di questa sera, il secondo del Vangelo di Marco. Questo capitolo continua la narrazione iniziata nel capitolo precedente. Leggiamo dal versetto 1 che, dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa. Vediamo che rientrò a Capernaum dopo qualche giorno. Sembra che questo sia rimasto il quartier generale del Signore per gli anni del suo ministero. Abbiamo visto che si spostò in luoghi isolati a causa della pubblicità fattagli dal lebbroso che aveva portato le persone a stargli così addosso che non poteva fare il suo lavoro. Questa è una delle molte ragioni per cui il Signore Gesù non venne come un taumaturgo, un mago. Non voleva che questa fosse la cosa che più di ogni altra si ricordavano di lui. Non voleva che quest'uomo o altri raccontassero dei suoi miracoli perché lui, il Signore, era venuto per un ministero spirituale. Era venuto a morire sulla croce per i peccati del mondo. Questo tipo di pubblicità oscurava la centralità della sua opera. Quando Gesù tornò, si disse in giro che era nella casa. Quale casa? Nel primo capitolo ci viene detto che dopo essere stato alla sinagoga al mattino, entrò nella casa di Simone e Andrea. Si sparse la voce che il Signore era a Capernaum e che era a casa di Simon Pietro, e lì si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto della parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Ora la nostra attenzione è diretta ad un altro gruppo. e una delegazione di 5 persone stanno percorrendo la polverosa strada verso Capernaum. Uno di questi uomini era paralizzato, gli altri lo trasportavano su un lettuccio. Non possono attraversare la folla perché è troppo fitta e perciò decisero di calarlo dal tetto. Quando lo portarono alla presenza di Cristo, penso che si sentissero imbarazzati per aver interrotto l'incontro. Non sappiamo quello che il Signore stava insegnando, ma si interruppe all'improvviso. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma finché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Nel versetto 5 abbiamo letto che Gesù vede la loro fede, ma la fede di chi? La fede di quegli uomini. Mi sembrava strano che la fede di quei quattro salvasse il paralitico. Studiando questo passo, ho capito che non è stata la loro fede a salvarlo. Questo vale anche per noi oggi. È meraviglioso avere dei genitori o degli amici che temono Dio, ma non saranno loro a salvarti. Devi essere tu quello che crede. La fede di quei quattro uomini è ciò che ha portato il paralitico nel luogo in cui poteva ascoltare il Signore Gesù in un modo individuale e personale. Quando Gesù vide che la loro fede li aveva portati lì, si rivolse al paralitico e gli poté dire: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Quello di cui abbiamo bisogno oggi sono uomini e donne che conducano le persone ad ascoltare il Vangelo. Ci sono molte persone oggi paralizzate dal peccato, paralizzate dall'indifferenza o dal pregiudizio. Molte persone non verranno mai ad ascoltare il Vangelo a meno che tu non prenda un angolo del lettuccio e li tiri dentro. Questo è ciò che fecero quegli uomini. C'è un altro gruppo di persone presenti, gli scribi. Loro non parlano, si limitano a pensare. Egli bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati. Nei loro ragionamenti hanno torto nel primo caso, ma hanno ragione nel secondo. Quest'uomo non era blasfemo, ma è vero che solo Dio può perdonare i peccati. Nessun giudice ha il diritto di lasciar libero un criminale. Il suo lavoro è quello di applicare la legge. Dio, come governatore morale dell'universo, deve applicare le sue leggi. Avendo fatto le leggi, lui obbedisce ad esse e non sono cambiate per nulla. Secondo queste leggi, noi siamo colpevoli davanti a Dio. Abbiamo bisogno di perdono per i nostri peccati e Lui ci perdona. Non facciamo però l'errore di pensare che nel suo perdono passi sopra alle leggi. Ci perdona perché Cristo ha pagato il prezzo dei nostri peccati. L'affermazione di perdono dei peccati che Gesù fa avrebbe dovuto portare gli scribi a pensare che, siccome solo Dio può perdonare i peccati, Gesù Cristo era Dio e quindi aveva questa autorità. Loro non rispondono e quindi Gesù prosegue. Sapeva ciò che stavano pensando. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 2, versetto 25, è scritto: «Perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo». Ora, Gesù li mette alla prova con la domanda: «È più facile perdonare i peccati di un uomo o guarirlo?» Anche se non hanno risposto, sono sicuro che pensavano fossero entrambe cose impossibili, solo Dio poteva farlo. Questa risposta è giusta, ed ecco perché il Signore Gesù disse all'uomo di raccogliere il suo lettuccio e andarsene, confermando chi lui era. Andiamo avanti con la lettura di Marco, capitolo 2, leggendo i versetti 13 e 14. Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la gente andava da lui, ed egli insegnava loro. E passando, vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». ed egli alzatosi lo seguì. Questa è la chiamata di Levi, oppure Matteo. Matteo apparteneva alla tribù di Levi. Immaginate, apparteneva alla tribù dei sacerdoti e divenne niente meno che un pubblicano. I pubblicani erano dei giudei che collaboravano con il governo romano riscuotendo le tasse per conto loro. I versetti 15 e 16 ci riportano che, mentre Gesù era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve con i pubblicani e peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Avete notato che qui viene fatta tre volte l'affermazione che gli ospiti erano pubblicani e peccatori. Apparentemente non c'era un uomo per bene nella lista. Non era presente nessuno che appartenesse all'elite della città. I pubblicani, gli esattori di allora, sono messi prima dei peccatori. Possiamo notare che Gesù, pur essendo un uomo giusto, non metteva a disagio i peccatori, anzi, sembra che fossero attratti dalla sua integrità e dall'essere accettati per quello che erano. La risposta di Gesù alla critica dei farisei è più che appropriata. Non si chiama il dottore quando tutti stanno bene, è quando stai male che vuoi far venire il medico. Il Signore Gesù disse che non era venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. La ragione per cui lo disse è che c'erano solo peccatori lì, in quel posto. Solo un tipo di persone era presente quel giorno. Non c'era nessun giusto, ma i farisei pensavano di esserlo. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno». Erano sotto la legge, ma sotto la legge non c'erano istruzioni per il digiuno. Quello che Gesù sta dicendo loro è che ciò che conta non è un atteggiamento religioso formale, ma una comunione personale, sincera, una comunione aperta con Dio. Poi Gesù dà due illustrazioni che troviamo nei versetti dal 21 al 22. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Il Signore sta dando due illustrazioni di questa nuova vita di amore e comunione con Lui. Dice di non essere venuto a modificare o migliorare la legge. Non è venuto ad aggiungere nulla al sistema mosaico. Egli sta inaugurando qualcosa di nuovo. Il Signore Gesù venne per infondere la giustizia di Dio nei cuori dei peccatori che hanno fede in Cristo. È questa fede che ci rende accettevoli a Dio. Nell'ultima parte di questo capitolo arriviamo a un episodio che ha di nuovo a che fare con le regole religiose relative al sabato, che continuerà anche al capitolo 3. Questi due avvenimenti sono anche in Matteo e nel Vangelo di Luca. È molto importante perché è con questa questione del sabato che egli, Gesù, entra in contrasto con i religiosi e le loro regole. Da questo momento in poi loro cercano di ucciderlo. In questo episodio egli afferma di essere il Signore del sabato. Nella sinagoga lui fa del bene in giorno di sabato. La domanda sorge spontanea: quando guarì l'uomo dalla mano paralizzata, infranse la regola del sabato? Certamente no. Venne per compiere la legge, ma qui troviamo che dà una interpretazione di questa. Rivela che la preoccupazione di Dio era quella di fare del bene. Una buona azione ha senso ancora maggiore se fatta nel giorno dedicato a Dio e non il contrario. E con questo dilemma che ponevano i religiosi di quel tempo a Gesù, noi ci fermiamo qui, quindi per questa sera abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io vi saluto e vi invito ancora a rimanere con noi in quanto Daniela ha ancora qualcosa da dirci.